Benvenuti, figli e figlie carissimi, a questo nostro incontro di cellula. Stiamo nella prima lettera ai Tessalonicesi, secondo capitolo, versetti 13-20. Invochiamo prima lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, e donaci la gioia di saper riconoscere la parola di Dio e donaci anche il coraggio di metterla in pratica. Grazie Spirito Santo. E allora che cosa succede in questa unità? Paolo riprende il motivo iniziale del ringraziamento dopo aver ricordato la sua missione a Tessalonica. L'apostolo sottolinea con la risposta positiva di quelli che accolsero l'annuncio cristiano, ascoltando la parola divina della predicazione, della quale i missionari sono portatori. I Tessalonicesi accolsero non una parola umana, non una dottrina filosofica, non un Vangelo secondo l'uomo, ma la parola di Dio come veramente. Paolo è certo che attraverso la sua predicazione è Dio stesso a parlare, a chiamare alla fede e ad esortare. E questo è ben compreso dai cristiani di Tessalonica, e la parola accolta è diventata feconda ed operante in loro. Paolo mette in evidenza due segni dell'autenticità della fede dei primi cristiani. Aver accolto la parola di Dio, questa accoglienza non come parola di uomini, ma come parola di Dio stesso, l'accoglienza della parola, della predicazione, fa diventare questa accoglienza, sia chi accoglie, sia chi annuncia, oggetto di persecuzione. Infatti, aderire a Cristo non è sempre facile e comodo. Vediamo Giovanni capitolo 15, versetto 20. Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Vediamo che Paolo ha una struggente nostalgia per i fedeli di Tessalonica e li chiama nostra speranza, nostra corona, nostra consolazione. L'apostolo è fiero della sua comunità. Conosce sì i limiti e le debolezze dei cristiani, però tutto questo non lo spaventa. Affronterà i problemi, approfondirà pian piano la formazione a livello dottrinale, insisterà con esortazioni e direttive pratiche. Adesso leggiamo il testo ed entriamo nella parola. Ecco, entriamo dentro. Il versetto 13 dice: proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto dire, l'avete accolto non come parola di uomini, ma qual è veramente come parola di Dio che opera in voi credenti. Qui dice l'apostolo: avete ascoltato e accolto la parola. Mettiamo in chiaro una cosa: la fede nasce dall'ascolto della parola e dalla sua accoglienza. Ecco perché molte volte diciamo: se tu dici di avere la fede, tu dici che credi, ma non ascolti la parola, non leggi la Bibbia, come può crescere la tua fede? La fede nasce quindi dall'ascolto e dalla sua accoglienza. E quello che è decisivo per l'efficacia della parola di Dio è questa fede costante e permanente di quelli che l'ascoltano. Restiamo, fratelli e figlie carissimi, restiamo sempre così, in ascolto della parola, come in questo momento voi siete in ascolto. Andiamo al versetto 14 e dice così: voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio in Cristo Gesù che sono in Giudea, perché anche voi avete sofferto le stesse cose da parte dei vostri connazionali, come loro da parte dei giudei. Qui dice Paolo, i cristiani di Tessalonica hanno sofferto come le comunità cristiane della Giudea. Cioè Paolo mette come campione, come prototipo di tutte le chiese che fonderà e che saranno presenti poi nel mondo, la sofferenza della chiesa della Giudea proviene dai giudei. Quindi, come le chiese cristiane della Giudea sono state perseguitate, hanno sofferto per mezzo dei giudei, così quelli di Tessalonica soffrono per mezzo dei loro concittadini. Ecco questa cosa, dice Paolo, la sofferenza delle chiese di Gerusalemme è un prototipo per la chiesa dei Tessalonicesi e per la chiesa di ogni tempo. Ecco, è così. Una comunità che mette in pratica la parola, una comunità che vuole accogliere, sarà sempre messa sotto accusa o sarà derisa dagli altri. Ma di che sofferenza si tratta? È una sofferenza fisica, è una sofferenza personale ed è una sofferenza comunitaria a causa della fede. Anche noi, no? A volte veniamo derisi per la nostra fede. È così. Non dovete scoraggiarvi mai. Andiamo al versetto 15 e dice così: costoro, cioè i giudei, costoro hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, hanno perseguitato noi, non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini. Cosa hanno fatto i giudei? Dice Paolo, hanno ucciso prima Gesù e poi i profeti. Adesso devo dirvi una cosa. È il solo luogo questo in cui Paolo designa per nome i responsabili della morte di Gesù. Hanno ucciso Gesù. Cioè, qui non sono stati il popolo, tutto il popolo, ma soltanto i capi del popolo che lasciarono nelle mani di Ponzio Pilato Gesù, facendolo crocifiggere. Sia questo chiaro. Quindi questa prima accusa, hanno ucciso Gesù. Poi c'è la seconda accusa che è rivolta ai giudei e hanno perseguitato noi. Paolo è perseguitato a motivo della sua predicazione della croce di Cristo. Se andiamo a vedere Galati capitolo 5, versetto 11, dice così: quando a me, fratelli, se pratico ancora la circoncisione è perché sono tuttora perseguitato. Molti dei cristiani che si erano convertiti al cristianesimo dicevano che dovevano i pagani, se venivano alla fede, dovevano essere circoncisi, altrimenti non erano parte della discendenza di Abramo. E dice: io sono ancora perseguitato. E anche nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 11, dice: e 5 volte dai giudei ho subito 40 colpi meno uno. Poi Paolo ha detto un'altra cosa, no? È la terza accusa rivolta ai giudei: non piacciono a Dio. Non piacciono a Dio per quello che fanno. E questo è in netto contrasto con i Tessalonicesi che cercano di piacere a Dio e non agli uomini. Infatti nella prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 4, dice Paolo: sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti dal Signore. Quindi ve lo dico anch'io, forte e chiaro. Coraggio. Voi dovete sempre cercare di piacere a Dio. Vi ricordate che qualche volta ho detto: se faccio questo, fa piacere a Dio, io non faccio le cose per mettermi in primo posto, ma io faccio le cose per non dare dispiacere a Gesù. Poi veniamo a questa quarta denigrazione: hanno perseguitato noi, non piacciono a Dio e sono nemici. Ecco la quinta, la quarta: e sono nemici di tutti gli uomini. In questa quarta denigrazione sono nemici di tutti gli uomini, cioè sono ostili a tutti gli uomini. È chiaro, anche per noi, se facciamo del male all'uomo, a qualsiasi uomo non siamo accetti a Dio. E quindi voglio proprio raccomandare a tutti voi l'accoglienza dei poveri, la tenerezza con i bambini, la difesa degli anziani. Vi ho detto che in ogni scala ci dovrebbe essere il responsabile della carità. Come c'è un caposcala per un condominio, per dare, non so, notizie o deleghe all'amministratore, così ci dovrebbe essere un caposcala che guarda e vede le esigenze dei deboli, dei poveri, degli anziani in ogni scala. Com'è bello questo, chissà quando sarà possibile farlo. Ho fiducia in voi, celluline. Cercate di essere più forti, non vi preoccupate di quello che dicono gli altri, di quello che pensano gli altri. Amate. Andiamo al versetto 16. Essi impediscono a noi di predicare ai pagani perché possono essere salvati. E in questo modo essi colmano sempre di più la misura dei loro peccati. Ma su di loro è giunta, ma su di loro l'ira di Dio è giunta al colmo. Ecco, dice l'Apostolo, per quei giudei che hanno portato al colmo la misura dei loro peccati, il giudizio di Dio è sicuro ed inesorabile. Con questa immagine apocalittica dell'ira si rimanda al giudizio di condanna da parte di Dio. Verrà Dio, non sono io giudice, sarà il Signore a giudicare. E quando? Il giudizio di Dio è posto in relazione con la venuta del regno, quando lui verrà. Infatti Matteo capitolo 12 versetto 28 dice così: ma se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. E lo stesso Luca capitolo 11 dice: se io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Cioè sarà Dio stesso a giudicare gli uomini. Allora noi dobbiamo lavorare perché il regno venga subito. Maranatà, vieni, Signore Gesù. Questa polemica antigiudaica che sta facendo Paolo non è motivata da ragioni etnico-religiose. Cioè Paolo non è perché sono cattivi, va, ma non ha rinnegato la sua appartenenza al popolo ebraico. Egli sa che Gesù è un ebreo. Egli stesso dice così: io sono ebreo, ho studiato con Gamaliele, dovevo diventare un rabbino. Cioè lui è fiero di essere ebreo. E allora utilizza alcuni elementi della storia di Israele, dicendo hanno ucciso i profeti per incoraggiare i cristiani di Tessalonica che sono esposti all'ostilità del loro ambiente. Anche noi, cioè, dobbiamo stare attenti, no? Cioè, il fatto che la gente parla male della chiesa, della parrocchia e di noi che ci deridono, ecco, dobbiamo stare forti, sereni. E al versetto 17 dice così: quanto a noi fratelli, per poco tempo privati della vostra presenza di persona, ma non con il cuore, speravamo ardentemente e con vivo desiderio di rivedere il vostro volto. Com'è bella qui la tenerezza di Paolo, di Silvano e Timoteo nei confronti di questa giovane comunità cristiana di Tessalonica. I missionari sono spinti dal desiderio di vederli, hanno affrontato rischi e pericoli per loro. Coloro che annunciano sono come una mamma, come un papà per la Chiesa. E a versetto 18 dice: perciò io, Paolo, più di una volta ho desiderato venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Cioè, ho desiderato, però ho Qualcuno me l'ha impedito, Satana. L'apostolo è forte di questo desiderio di rivedere i cristiani di Tessalonica. Non ci è riuscito e dice: perché non ci sono riuscito? Perché Satana ha mandato a monte i suoi tentativi. E Satana si serve di persona per mandare all'aria i piani di Dio. Infatti, Paolo chiama ministri di Satana i falsi apostoli, gli operai fraudolenti. Nella seconda Corinzi, capitolo 11, versetti 13-14, dice: questi tali sono falsi apostoli, lavoratori fraudolenti che si mascherano da apostoli di Cristo. E ciò non fa meraviglia, perché anche Satana si maschera da angelo di luce. Paolo dice chiaro e tondo: coloro che bloccano il cammino del Vangelo sono alleati del demonio. Devo andare a messa, guarda caso, si presenta una persona a casa proprio in quell'ora. Satana è quell'ambiente ostile e pericoloso di un quartiere, di persone che ridono di Cristo e di noi. Quante volte devo difendere il nostro quartiere? Ehi, Secondigliano, Secondigliano, che tutti i quartieri hanno una minoranza che non ama il Signore, mette in crisi poche cose, mette in crisi poche cose. Andiamo forti, amici, amiamo il Signore. Veniamo agli ultimi versetti, versetti 19-20. Infatti, chi se non proprio voi è la nostra speranza, la nostra gioia e la corona di cui vantarci davanti al Signore Gesù nel momento della sua venuta? Siete voi la nostra gloria e la nostra gioia. Paolo sta dicendo ai cristiani di Tessalonica che la sua lontananza non è segno di mancanza di affetto, di poco interesse da parte sua, perché loro sono la sua speranza, la gioia e la corona di vanto davanti al Signore Gesù alla sua venuta. Sì, quando verrà il Signore, io mi vanterò di voi. Paolo ha qui inserito la venuta del Signore, la parusia, cioè mi posso vantare di voi quando verrà il Signore. È la venuta di Gesù alla fine dei tempi. Facciamoci trovare pronti, pieni di fede, di speranza e di carità. Che il Signore benedica i vostri sforzi. Datevi la mano e preghiamo insieme il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie, oh Padre, per tutta la gioia che ci doni. Grazie, Spirito Santo, perché ci fai entrare nel vivo della parola. Grazie, Gesù, che hai accettato la morte di croce per salvarci. Amen.